E quindi 87.9, proviamo a capire se questa volta mi senti?
Sì, ti sento.
Ok, perfetto, quindi è l'altro telefono. Allora, dicevamo appunto. Stavamo appunto, parliamo un po' dell'ATAC. Allora, tu vieni appena adesso da una riunione per quanto riguarda i nuovi filobus che dovrebbero entrare in circolazione fra un po'. Ci racconti un po' qual è la vicenda di questi filobus che l'ATAC appunto vuole mettere in circolazione?
Allora, innanzitutto buonasera a tutte e tutti. Io non ho partecipato direttamente alla riunione, ho letto il documento che è stato diffuso dalle organizzazioni sindacali. E, da vari incontri con l'azienda negli ultimi 3 giorni è stato partorito un documento. L'unica organizzazione che non ha posto la firma al documento è la CGIL, mentre CISL, UIL e FAISA hanno firmato ed approvato il documento preparato dall'azienda. E nulla per volere della giunta e dell'azienda, il 27, in occasione dell'ultima domenica ecologica, partiranno le nuove vetture filoviarie acquistate ormai anni or sono. E niente, come dicevo prima, per volere della giunta e dell'azienda partiranno queste nuove vetture con tantissime criticità, soprattutto in materia di sicurezza. Queste vetture vengono acquistate dalla giunta Alemanno, possiamo ricordare tranquillamente, sono 45 vetture della Breda Menarini, per cui è stato, se non sbaglio, condannato già al Mancini ADD Euro per delle tangenti di 600.000 euro. Queste vetture rimangono quindi a Bologna proprio in virtù dell'inchiesta in corso, e quindi rimangono bloccate fino a un anno fa. Ad inchiesta conclusa si sbloccano delle vetture di fatto già pagate, arrivano a Roma e chiedono al personale ATAC, ovviamente quei pochi patentati filobus della rimessa di Montesacro, di iniziare a effettuare i collaudi. Immediatamente ci si accorge che le vetture hanno dei grandissimi limiti di sicurezza, ma vi sto parlando di cose eclatanti, tipo l'abilitazione dei posti, dei due posti per i disabili ad esempio. Uno è bloccato, una carrozzella sarà bloccata e ancorata a terra, l'altra no, non ha blocco di sicurezza. E per abilitare ad esempio la pedana disabili, il conducente deve abbandonare il posto guida, recarsi in prossimità della porta centrale e con un pulsante abilitare l'uscita della rampa disabili, senza potersi assicurare che non sopraggiungano dei veicoli sulla destra, e nell'aprire e chiudere la porta per far salire il disabile aprirà e chiuderà tutte le porte della vettura, quindi in quel momento può scendere chiunque in mezzo alla strada, viste anche le condizioni in cui si effettuano le fermate a Roma con le macchine sempre in fermata, quindi l'impossibilità ad accostarsi al marciapiede. Le altre due note dolenti, ma soltanto per citarne alcune: c'è uno stantuffo in prossimità della porta anteriore che schiaccerà le mani a chiunque si poggi lì. E infine lo specchio retrovisore destro, che con la vettura piena il conducente non ha la possibilità di fruire dello specchio retrovisore. Quindi immediatamente in sede di collaudo furono informati sia dagli RLS aziendali, in rappresentanza dei lavoratori, che dai lavoratori stessi furono emessi dei documenti dove si spiegavano tali criticità e si chiedeva di provvedere. Un anno che queste vetture sono a Roma, nessuno ha provveduto ad effettuare alcun tipo di modifica. Ad oggi, quindi dopo un anno che stanno fermi, in fretta e in furia, in 448 come si suol dire, hanno programmato questo inizio, messa in servizio di queste vetture Esattamente nel giro di una decina, 15 giorni, insomma, ecco.
Beh, è evidente che, insomma, se ti posso interrompere, sì. È evidente, insomma, che con le ultime settimane, se non parlare degli ultimi mesi, di autobus, che quasi una settimana va a fuoco, è evidente che da un anno di cambiamento di giunta e da diversi mesi di cambiamento dei vertici dell'ATAC non è cambiato tanto, anzi direi che rispetto, insomma, all'anno scorso, o comunque sì, alla fine dell'estate dell'anno scorso, il servizio in alcuni momenti è anche peggiorato. Si vuole dare un cambiamento di immagine di quella che è il servizio ATAC?
Ma guarda, questa è un'operazione che si effettua per solo ed esclusivamente per visibilità politica. Non c'è null'altro dietro, anzi è una messa in servizio, come ripeto, che andrà a minare la sicurezza dei conducenti di linea, dei passeggeri e di terzi. Non ha alcun tipo di valenza, dietro non c'è neanche lo straccio di un filo di programmazione o di progettazione nella messa in servizio di questi filobus. E vi basta pensare una cosa, il tratto filoviario, cerco di parlare nella maniera più semplice possibile, chiedetemi pure, fatemi domande se non capite qualcosa, ma è molto semplice il concetto. La tratta filoviaria sulla Nomentana, che supporta un numero tot di vetture, ad oggi 20, quando c'erano anche 5 vetture in più, quindi erano 25 a girare su quella tratta del 90 deviato che arrivava fino a Largo Pugliese, a Talenti, spesso e volentieri quelle 5 vetture in più facevano saltare la corrente, perché è come se i 3 kilowattori che abbiamo quasi tutti nei nostri appartamenti ne vogliamo attaccare 10. Ovviamente il salvavita di continuo salta, perché non riesce a supportare quella richiesta di energia. Con la messa in servizio di queste vetture ci troveremo quasi a raddoppiare il numero delle vetture, cioè ce ne saranno 40, laddove non ne reggeva neanche 25, ce ne metteranno 40. Quindi
e quindi qual è la risposta dell'amministrazione e dell'ATAC su questo?
Ma guarda, su alcuni temi non hanno proferito risposta, su altri hanno detto, sull'accordo è scritto, che loro provvederanno entro 60 giorni, come se per 60 giorni si potesse fare a meno della sicurezza, delle norme di sicurezza vigenti. Ma ti dico di più, un'azienda che è sull'orlo del fallimento provvederà allo spostamento del personale di Montesacro, verrà trasportato fisicamente la mattina nella rimessa di Torpagnotta, cioè i due punti all'opposto, Torpagnotta-Montesacro, o in un senso del raccordo o nell'altro, sono gli stessi identici chilometri, e quindi con un costo non indifferente per l'azienda. Come se non bastasse, siccome questa giunta ha legato il buon esito di qualsiasi trattativa sindacale alla partenza di queste vetture filoviarie, ha messo sul piatto della bilancia anche 3 ore a straordinario per ogni conducente, per ogni giorno che uscirà dalla rimessa di Torpagnotta o rientrerà nella rimessa di Torpagnotta.
A prescindere se verranno fatte oppure no? Non ho capito.
Verranno fatte cosa?
Cioè, a prescindere se le ore di straordinario verranno fatte oppure no? Cioè, nel senso che per far funzionare questi filobus necessita automaticamente che il servizio, che gli autisti facciano delle ore di straordinario?
Allora, faranno sicuramente oltre, perché calcolate che per un turno normale in cui si esce alle 5 e bastava star giù in rimessa mezz'ora prima, adesso alle 3, cioè proprio uscite delle tabelle, alle 3 il conducente di linea dovrà essere già nella propria rimessa di appartenenza e verrà trasferito, no, a scapito del servizio, cioè sarà molto meno il tempo effettivo di guida, perché loro hanno messo all'interno del turno anche il trasferimento. ma è un voler invogliare, i conducenti a effettuare questo servizio e andare da una parte all'altra di Roma. E, come se la sicurezza possa essere mercificata, insomma, se ci fosse una regalia per chiudere un occhio sulla sicurezza. E, c'è da dire, in modo che nessuno si permetta di strumentalizzare nulla, che il personale della rimessa Montesacro si è opposto comunque, rifiutando qualsiasi tipo di offerta economica, ma si è rifiutato chiedendo che prima venissero messe in sicurezza le vetture. Non c'è stato alcun verso di convincere l'azienda. La frase quasi la nenia lamentosa dell'azienda di questi giorni è: queste vetture il 27 debbono partire, fate come vi pare, queste vetture debbono partire. E quindi ecco, ripeto, le organizzazioni sindacali, l'unica è stata la CGIL che ha voluto prima interpellare i lavoratori e di fronte al diniego dei lavoratori non ha firmato quell'accordo, le altre hanno firmato tutte, ma basti pensare che chi è andato in trattativa ad esempio per un sindacato come la FAISA, che all'epoca di Alemanno era chiamato il sindacato del sindaco, è un personaggio che all'epoca era RSU nella rimessa di Montesacro e fu lui in rappresentanza dei lavoratori ad andare a visionare quelle vetture. Dovevano andarci un rappresentante per ogni organizzazione sindacale a dare il benestare, il placet per queste vetture. A due giorni dalla partenza gli altri furono invitati a non andare e l'unico che era autorizzato era la RSU della rimessa di Montesacro, del sindacato FAISA CISA, il sindacato per intenderci vicino alla giunta Alemanno, vicino al sindaco. E anche qui, insomma, mi sembra palese la volontà di non far vedere ad altri quali erano i limiti strutturali di queste vetture, che sono pazzeschi. Oltretutto, essendo state ferme all'aperto a Bologna per circa 5-6 anni, ad oggi si è provveduto alla sostituzione di tutti i pacchi batterie, perché ormai esaurite, esauste, bruciate, impossibili da usare. Si sono, ad esempio, si erano usurate le telecamere necessarie per l'inquadratura aste poste sui tetti delle vetture. E quindi, insomma, quando c'è da fare un'operazione di maquillage che faccia comodo alle nostre giunte, ai nostri politici, i soldi si trovano e si trovano anche a stretto giro di tempo.
Senti, che tratte di Roma farà il filobus? Vogliamo un attimo raccontare?
Allora, a quell'esistente, il 90 che fa dalla B a Stazione Termini, da largo la B a Fidene, zona Fidene a Stazione Termini, si aggiungerà la linea 60 che farà da Piazza Venezia fino a Largo Pugliese in zona Talenti. E quindi c'è anche da dire una cosa, che queste vetture escono per percorrere a motore, un motore a scoppio molto rumoroso, 10 km al massimo. Così, per come è stato concepito, ne percorreranno circa 80. In uscita dalla rimessa di Torpagnotta per i vari capolinea e in rientrata. In più c'è il tratto che si percorre senza i fili, perché non furono messi la rete elettrica per i vincoli architettonici, e quindi saranno delle vetture destinate ad usurarsi, così come si sono usurati i Solaris, i Trollino, quelli che ad oggi percorrono la linea 90.
Senti, un altro argomento che in questi giorni, non so se su questo argomento volevi aggiungere altro.
Ma no, cioè, secondo me c'è poco da aggiungere. Io farei un appello alla cittadinanza tutta chiedendo di fare delle buone riserve di pazienza, perché sarà dura.
Diciamo che sulla pazienza penso che ormai chi usa i mezzi di trasporto a Roma ne abbia tantissima. L'ultima insomma è stata abbastanza, si è esaurita abbastanza velocemente per quanto riguardava la Casilina, la soppressione del trenino doveva essere per una settimana per aggiustamenti di binari, di pali e via dicendo, e invece è durata ben 2 settimane perché il pezzo che era stato ordinato, così ha detto l'ATAC, era arrivato sbagliato, e era stato comunicato dall'ATAC che sarebbe stato potenziato il 105, calcolando che in questo momento sulla tratta Casilina-Prenestina, comunque da Pantano a Stazione Termini, che ci dovrebbe essere il 105, il trenino e la metro C, per 2 settimane ha funzionato solo il 105, perché la metro C ha degli enormi problemi, insomma, poi questo tu lo saprai meglio di me per quanto riguarda le rotaie, per cui le devono sostituire, viaggiano 6 treni su 13, con prima fino all'anno scorso con una frequenza di 6 minuti, adesso siamo arrivati addirittura dai 15 ai 20 minuti di una metro, stiamo parlando, da uno e l'altro, quindi praticamente impossibile per chi deve andare al lavoro la mattina, soprattutto la mattina, e chi deve rientrare la sera. Quindi per 2 settimane tutta la circolazione di Roma Est gravava solo su un 105 che potenziato al massimo ne è passato 1 e 2 in più a giornata. Quindi con una
105 poi è una linea che conosco bene perché ho esercitato l'esercito, ed è già una linea che soffre moltissimo per l'enorme carico,
appunto,
di utenza
che
ha. Quando c'è la metro, figuriamoci senza, insomma.
E senza trenino, per di più senza trenino, per cui diciamo che c'è stato nel corso delle 2 settimane insomma abbastanza urla da parte di chi usa i mezzi di trasporto, insomma, con risposte anche certe volte da parte degli autisti non molto consone, però insomma c'è stata una esasperazione totale, la gente alla fine usa quello che ha, e cioè i piedi, per cui c'erano questi fiumi come al solito di persone che dalla Casilina insomma andavano verso o a prendere il 50 addirittura fino alla stazione Termini. Quindi anche in questo direi che la cittadinanza, insomma, questo quadrante di città, che è quello che conosco di più io, sta soffrendo tantissimo. Quindi anche tutto questo parlare sul rinnovamento di ATAC, questo continuo dirci bisogna avere pazienza perché ci portiamo appresso da decenni un problema strutturale e via dicendo, insomma, è oggettivamente vero, non è che uno vuole imputare solo all'attuale amministrazione o attuali dirigenti quello che succede o sta succedendo in ATAC, però sicuramente da un anno a questa parte non è neanche stato mantenuto un servizio minimo decente che c'era l'anno scorso, ma secondo me sta notevolmente sempre di più peggiorando. Allora mi sorge spontanea la domanda che in questo momento in cui il servizio ATAC in questo ultimo anno, appunto, e gli autobus che prendono a fuoco e questa questione della metro C e via dicendo, poi escono fuori i radicali italiani con la richiesta di raccolta firme, insomma, diversi banchetti girano là per la città per proporre questo referendum alla cittadinanza romana. Volete voi che a decorrere dal 3 dicembre 2019 Roma Capitale affidi tutti i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo mediante gare pubbliche anche una pluralità di gestori e garantendo forme di concorrenza comparativa. Insomma, si parla di privatizzazione, di richiesta di privatizzazione dell'ATAC. I due quotidiani più importanti d'Italia, nello stesso momento in cui i radicali fanno questo, raccolgono le firme, escono con due editoriali, uno a firma di Sergio Rizzo, insomma capo della cronaca romana del Corriere della Sera, e una di Merlo di Repubblica, in cui si spinge addirittura ancora su questo. Merlo addirittura parla, cioè fa un paragona Roma, gli autobus che bruciano a Roma, a Tel Aviv e a Damasco, insomma siamo veramente al paradosso della follia comparativa, senza neanche rispetto per chi vive a Tel Aviv e a Damasco. Comunque su questo, insomma, che sentore c'è anche tra chi guida i mezzi di trasporto, tu che cosa ci puoi dire?
Ma guarda, concordo che i paragoni fatti con Damasco e Tel Aviv sono a dir poco vergognosi. E dico sì, che sembra che tutte le forze politiche spingano per la privatizzazione di questa.
La Meleo, insomma, l'assessore ai mezzi di trasporto, ha detto: ma la privatizzazione mai? Però poi sai, insomma, il Movimento 5 Stelle arriva sempre poi a dire: oddio, ci hanno costretti, non pote-, cioè non c'è mai poi una reale, alle parole non seguono mai dei reali fatti.
No, ma
insomma, questo
poi,
lo stiamo imparando.
Soprattutto non stanno facendo nulla perché ciò avvenga, insomma, infatti. Voglio dire, perché
poi rimanga pubblico.
Se ci sia, sì, perché rimanga pubblica l'azienda, perché se poi si continua a sperperare denaro da questa azienda, così come nell'occasione del Filobus, o magari come è accaduto circa 20 giorni fa, per pagare un premio di produzione ai dirigenti di 2,5 milioni di euro. È ovvio che le risorse per il trasporto pubblico sono ridotte al lumicino per un'azienda che è tecnicamente fallita, ma è tecnicamente fallita grazie alla cattiva gestione. Guarda, io in merito alla privatizzazione, già ne abbiamo parlato, già sono intervenuto, ma amo ricordare che iniziò con la Thatcher nel Regno Unito decenni or sono ormai, e seguita da tanti altri paesi europei, ad oggi sono tutti tornati con gran parte del servizio comunque in house, perché il servizio di trasporto pubblico al privato fornisce un servizio di trasporto pubblico peggiore e con costi maggiori. Ovunque è fallita la privatizzazione dei trasporti, e qui si arriva decenni dopo e si vuol fare gli innovativi privatizzando il trasporto pubblico, ma non è affatto così. Ci fosse mai una forza politica a cui sento dire, almeno attuale, che il trasporto deve rimanere pubblico, sta nella qualità di gestione del servizio pubblico, insomma. Se tu un'azienda, ad esempio, la gonfi di dirigenti nominati dalla politica che non hanno alcun tipo di competenza in materia di trasporti, i risultati sono questi. I risultati è che si fa partire un servizio come quello filoviario di cui non sanno veramente nulla, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non c'è neanche la volontà politica, perché devo dire una cosa, ed è un sindaco che non ho votato, ma Marino in ATAC una leggera inversione di tendenza la stava facendo, aveva tolto e destinato altrove quei dirigenti che hanno nel corso degli anni affossato questa azienda. Ad oggi con l'attuale giunta sono tornati tutti in auge, sono tornati esattamente dove erano con le amministrazioni prima di Marino. E quindi non mi sembra ci sia un'inversione di tendenza per cercare di gestire questa azienda e magari anche cercare di risanarla. Quindi io sono in materia sono molto pessimista. Secondo me, come hai annunciato te prima, accadrà che ci ritroviamo con ATAC privata e l'attuale giunta che dice non abbiamo potuto fare altrimenti. Non è questo il modo per poter tenere a galla un'azienda così, un'azienda che aveva le maestranze per effettuare tutto, sperperate nel corso degli anni, le hanno fatte sparire. Addirittura ATAC che aveva OGR, Officine Grandi Revisioni, e c'era in progetto ad esempio quello di prendere i treni di Ferrovie dello Stato, revisionarli, ripararli, delle officine fantastiche, super attrezzate per poter riparare i treni. Hanno affossato anche quello, cioè, non c'è neanche da parte di questa giunta, e tantomeno da parte di questa giunta, la volontà o delle scelte che possano far pensare che questo servizio possa essere decente e mantenuto pubblico.
Allora, anche qui, per una parvenza, diciamo così, sempre molto di facciata, poco fa, qualche giorno fa, mi sembra un paio di giorni fa, insomma, ATAC annuncia che verranno licenziati, ma per una insomma, per i ricorsi che sono stati fatti, 33 dipendenti, per cui i giornali hanno intitolato ATAC attacca Parentopoli e finalmente, insomma, stiamo ripristinando legalità e trasparenza ovunque, e licenzieri troveremo queste 33 persone? Allora, a parte che, appunto, come tu hai detto, i dirigenti, così come erano stati tolti, così sono stati rimessi e così gli sono state date le maggiorazioni e via dicendo, questi 33 dipendenti, io mi sono andata un po' a guardare chi fossero, insomma, stiamo parlando rispetto alle assunzioni che aveva fatto Alemanno in ATAC, si parlava di 800 persone, di cui la maggior parte appunto dirigenti, quindi i dirigenti però non c'è neanche uno. Stiamo parlando di 33 persone su 800. Lo scandalo dell'ATAC, che poi insomma uno parla sempre di mafia capitale eccetera, ma sulla questione ATAC, che è uno scandalo quello che ha fatto Alemanno, non si è mai pronunciato, appunto, forse in alcune parti Marino, ma non si è pronunciato nessuno. Cioè, è così come è comparsa, così è riscomparsa la questione dell'ATAC e dei dirigenti, l'ATAC e delle assunzioni di Alemanno. E adesso esce fuori, insomma, parliamo di 33 dipendenti.
Guarda, esattamente così come tu hai detto. Cioè, mi sembra un pochino come la storia, l'annuncio che è stato fatto un po' di tempo fa: arrivano le vetture nuove, 20 vetture, ma 20 vetture, cioè ci sono rimesse a Roma che ne contano 400, capite che 20 vetture è una goccia in un oceano. E così, con quest'altro annuncio in pompa magna, effettuato in pompa magna, il licenziamento di 33 persone, chiunque può andare a vedere le mansioni che svolgevano, gli incarichi che avevano in ATAC, ed erano tutti, diciamo, figure piccole, se così si può dire, i pezzi grossi non li licenzia nessuno. Ed anche se fosse, cosa sono 33 confronto a 800-900 persone assunte nell'era Alemanno? E poi io non sarei così sicuro che il mafia capitale sia poi così distante da ATAC, visto che in ATAC si sono dati tantissimi appalti all'esterno e qualcuno sicuramente dubbio, ed anche con qualche appartenente a qualche personaggio, insomma, sicuramente poco affidabile. Il paradosso è che ad oggi gli alemagnani che sono in azienda si fanno forti di questo licenziamento di queste 33 persone, ma hanno passato 5 anni a dire che quella parentopoli era una pura invenzione degli antagonisti, che non era vero nulla. Voglio soltanto ricordare, ma ad esempio così, che durante la gestione della giunta Alemanno in ATAC sono passati 6 amministratori delegati, in 5 anni 6 amministratori delegati, per non parlare dei dirigenti e quadri che sono stati assunti. E la cosa peggiore è che questa gente continua a gravare sul bilancio dell'azienda del trasporto pubblico romana e non ha neanche uno straccio di competenza in materia di trasporti. Abbiamo mogli di, segretarie di, fiorai di Guidonia, per cui insomma è arrivata anche una condanna per l'amministratore delegato ad Alberto Bertucci, che è stato il primo della giunta Alemanno, e in azienda oggi abbiamo falegnami che stanno negli uffici, ex falegnami che stanno negli uffici e via dicendo, insomma. E quindi sì, è puramente un annuncio di facciata, ma non c'è nulla che ci possa far ben sperare o che ci possa, ecco, auspicare in un risanamento di questa azienda. È una goccia in un oceano, solo ed esclusivamente questo. Nel frattempo sì, l'azienda continua ad affossare, le vetture continuano ad essere ogni giorno più vecchie e con tantissime lacune anche in merito alla sicurezza, insomma. E non è un caso che 17 vetture in un anno siano andate a fuoco, insomma.
Per il prossimo 7 aprile so che è stato convocato un altro sciopero all'interno delle lavoratori e lavoratrici dell'ATAC, tu ne sai qualcosa? È sempre per la questione del referendum interno sulle consultazioni o c'è un'altra motivazione?
Ancora devo leggere le motivazioni dello sciopero, perché comunque diciamo che non è che mi fido di tutti gli scioperi che vengono indetti all'interno di ATAC, insomma c'è anche un sindacato che diciamo è il sindacato della passionaria, così ama lei definirsi, che è vicino a questa giunta, quindi da una parte la elogia, dall'altra proclama qualche sciopero, insomma qualche dubbio mi sorge. Sì, sicuramente invece da tenere in considerazione lo sciopero indetto da alcune organizzazioni sindacali autonome che chiedono solo ed esclusivamente di portare a referendum i lavoratori e farli esprimere su quell'accordo volgarmente chiamato era 1 era 2.
Va bene, senti, se non hai altre considerazioni io ti lascerei e ci aggiorniamo alle prossime settimane.
Sicuramente, di considerazioni ci sarebbe da farne, da tenere occupata la radio per mesi, ma al momento ci fermiamo qua e ci risentiremo appena sorgeranno delle novità o comunque per aggiornarci su quello che è la situazione. Ringrazio Radio Onda Rossa.